senza sbagli, senza peccati, per morire al nostro posto. Perché? E questo è quello che deve farci vedere il Signore. Perché ha dato se stesso, Lui se stesso, per noi. Dagli occhi di Dio, ogni uomo è in una condizione grave, difficile, perché il peccato è entrato in ognuno di noi. E a causa del peccato vi è pure un giudizio. Un versetto dice che tutti gli uomini muoiono e dopo la morte viene il giudizio. Abbiamo bisogno di un Salvatore, di Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Lui è morto sulla croce per salvarci dal giudizio e dalla perdizione. Non è meraviglioso? Lode al Signore. È una cosa certa che tutti moriranno, moriremo. E anche è certo che dopo la morte ci sarà il giudizio, ma il cuore di Dio non è che l'uomo muoia, ma che sia salvato. Per questo è venuto Lui stesso, ha vissuto questa vita unica ed è morto per noi, per liberarci dal giudizio. Meraviglioso. Il titolo della riunione di questa sera non è solo che il Signore ha dato se stesso per salvarci dalla perdizione. Abbiamo messo la realtà del sacrificio per la testimonianza di Dio. Se Dio è diventato uomo e ha vissuto una vita umana unica, era per uno scopo, una meta ben precisa, meravigliosa, una meta altissima, per la testimonianza di Dio. Il Signore deve quindi mostrarci qualcosa, che veniamo per la prima volta o se camminiamo da anni su questa via, il Signore deve mostrarci qualcosa in merito alla testimonianza di Dio. Nella parola di Dio si parla dell'arca della testimonianza. Questa mattina, ieri mi chiedevo, esiste un versetto che parla del tabernacolo della testimonianza? Il tabernacolo della testimonianza. Spero che il Signore possa mostrarci qualcosa in merito a questa testimonianza. Il nostro Dio vuole salvarci dalla perdizione, ma ciò che vuole Dio è avere una testimonianza di se stesso sulla terra. È a questo scopo così alto che è venuto. Sappiamo che nella Bibbia c'è il Nuovo Testamento con molte parabole, con questa buona notizia che Gesù ha dato se stesso per i nostri peccati. Abbiamo il Vecchio Testamento. È ancora utile oggi, visto che è vecchio, anziano, antico? Abbiamo bisogno di tutta la Bibbia. La Bibbia è come un libro con dei testi e delle immagini. Nell'Antico Testamento ci sono molte immagini e ne abbiamo bisogno. La storia dei figli di Israele è come un'immagine che ci mostra ciò che il Signore vuole fare con noi. I figli di Israele erano schiavi in Egitto, erano sotto Faraone. Questa è un'immagine del fatto che ogni uomo non è solamente sotto il giudizio di Dio, ma pure tutti sono schiavi, schiavi del nemico, anche se parlano di libertà, se vogliono essere liberi, in realtà sono schiavi, schiavi del peccato, schiavi di impulsi che vanno fino a rovinare la loro vita politica. L'uomo in se stesso ha il peccato che lo rende schiavo. Che cos'è uno schiavo? è qualcuno che non è libero, che ha un maestro, un signore. Non può. Se lui ti dice esce, tu devi uscire. Molte persone hanno fatto cose non perché volevano, ma perché in loro vi era il peccato che li ha spinti a fare queste cose. Ogni uomo è schiavo di un sistema. Vogliamo più libertà, ma siamo sempre più presi in questa schiavitù. Vogliamo essere liberi, ma la Bibbia ci rivela che il mondo intero giace nel maligno. C'è qualcuno che inganna la gente e questo qualcuno è Satana. È un arcangelo che si è rivoltato, ribellato ed è chiamato il principe di questo mondo. Nell'Antico Testamento vediamo la storia dei figli di Israele che ci aiuta a capire che erano schiavi del faraone e questo mostra che tutti gli uomini oggi sono schiavi del peccato di questo principe delle tenebre. Ma la buona notizia è che Dio vuole liberarci, salvarci da questa schiavitù. E in Esodo, al capitolo 6, Dio ha sentito, ascoltato le grida del suo popolo, Esodo 6:8, e Dio interviene per liberare il suo popolo e dice pure: vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Io ve lo darò in possesso, io sono il Signore. Dio aveva giurato ad Abramo, Isacco e Giacobbe di dar loro questo buon paese. E se Dio ha giurato qualcosa, Lui lo compirà. E questo deve riempirci di speranza, perché quando Dio dice qualcosa, Lui lo compie. Ha detto, per esempio, tramite i profeti, che sarebbe ritornato, che sarebbe venuto. I profeti l'hanno detto più volte e Lui è venuto esattamente al tempo che era stato previsto. Esattamente in questo modo è annunciata la sua seconda venuta e questa sarà compiuta. Tutto quello che Dio dice, Lui lo compie. Però, per liberare il suo popolo dall'Egitto, non è stato facile. Quando Mosè è andato da Faraone e gli ha chiesto «Lascia andare il mio popolo», Faraone non l'ha lasciati partire, ha detto subito di no. E Dio ha dovuto mandare una piaga dopo l'altra e alla fine Faraone ha detto «Va bene, ma rimanete in Egitto, servite il vostro Dio ma rimanendo in Egitto». Faraone non vuole che noi serviamo il Signore e questo corrisponde alla nostra esperienza, ma se veramente vogliamo servirlo allora ci dirà sì, ok, fallo ma rimanendo in Egitto. Ma Mosè era molto in chiaro, aveva sentito chiaramente ciò che Dio aveva detto e Dio aveva detto: celebrerete una festa nel deserto. Quindi ha insistito e Faraone non era d'accordo, quindi Dio ha mandato un'altra piaga e alla fine ha detto va bene, ha detto alla fine andate a celebrare la vostra festa nel deserto ma lasciate le vostre greggi in Egitto. Satana vuole sempre negoziare, mercanteggiare. Non vuole che ci consacriamo interamente al Signore. E allora ci sono state altre piaghe e quando la decima è arrivata, il faraone ha detto lasciateli andare. E ancora date loro dei beni e sono partiti. E dopo un po' si è detto ma cosa ho fatto? Cosa ho detto? Ho perso questi schiavi. Quindi ha preso il suo esercito e li ha inseguiti. I figli di Israele si trovavano davanti al Mar Rosso e non sapevano più cosa fare, non potevano avanzare, l'esercito era dietro loro e allora hanno cominciato a mormorare contro Mosè e lì vediamo la nostra natura e Mosè ha gridato a Dio e ha detto loro guardate la liberazione che Dio vi accorderà, il mare si è aperto e il popolo ha attraversato e in fin dei conti l'esercito di Faraone è stato inghiottito. E quando sono arrivati dall'altra parte hanno lodato il Signore gridando di gioia. Un po' più tardi sono arrivati a Mara, dove l'acqua era amara, e di nuovo hanno mormorato contro Mosè. Non è facile perché Dio possa compiere il piano. Ma lì il Signore ha mostrato una via a Mosè. Gli ha detto di prendere una verga e di gettarla nell'acqua, e l'acqua è diventata dolce. E poi abbiamo visto, mentre il popolo era guidato, vi è stata un'altra difficoltà. Ma quando Dio ha un piano, ci porta fino al compimento completo. E in Esodo 19, al versetto 4, Dio disse: voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portati sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me. Dio aveva un desiderio e di prendere il suo popolo, di liberarlo dagli egiziani e di portarlo a se stesso. E ha rivelato poi a Mosè, ha portato Mosè sulla montagna, e sul monte Dio ha rivelato a Mosè ciò che era nel suo cuore. E cosa gli ha rivelato? Gli ha dato i 10 comandamenti. Ciò che è importante è che in Esodo 25 al versetto 16 metterai nell'arca la testimonianza che ti darò, i 10 comandamenti. Sono chiamati qui la testimonianza. Questi 10 comandamenti non sono solo esigenze che Dio ha posto, ma questi 10 comandamenti testimoniano, rendono testimonianza di ciò che Dio desidera. Rendono testimonianza della sua giustizia. E questa testimonianza ha dovuto metterla nell'arca. Poi metterai nell'arca la testimonianza che ti darò. Esodo 25:16. E al versetto 21 metterai il propiziatorio in alto sopra l'arca, e nell'arca metterai la testimonianza che ti darò. Lì io mi incontrerò con te dal propiziatorio, fra i due cherubini che sono sull'arca della testimonianza, ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da darti per i figli di Israele. Qui è parlato della testimonianza che era nell'arca. Dio aveva chiesto ai figli di Israele di costruire un tabernacolo, e questo tabernacolo aveva nella parte centrale due parti, una che si chiamava luogo santo e l'altra santissimo, santissimo, luogo santissimo. E in questo luogo santissimo vi era un'arca. E in quest'arca si trovava la legge, oppure la testimonianza. Perché vi dico tutto questo? Quest'arca è un'immagine di Cristo. La testimonianza è tutto quello che Dio è. I suoi 10 comandamenti esprimono la sua giustizia. Perché Lui è un Dio giusto, perché è un Dio santo, perché è un Dio glorioso, Lui ci ha dato i 10 comandamenti. E questi 10 comandamenti, questa legge, doveva essere posta nell'arca, e allora l'arca è diventata l'arca della testimonianza. 2000 anni fa, quando Gesù è venuto sulla terra, è venuto come la vera arca di Dio. Dio è stato manifestato in carne. All'inizio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola è stata fatta carne. Gesù era Dio manifestato in carne, era l'arca di Dio, e quest'arca era in legno d'acacia, cioè un legno che non è incorruttibile, e questo rappresenta la vita umana di Gesù, che era senza peccato. E quest'arca era ricoperta d'oro, e l'oro rappresenta la natura divina. Era uomo e pure Dio. Lui era quest'arca dell'alleanza. E quando quest'arca è posta nel tabernacolo, il tabernacolo diventa il tabernacolo della testimonianza. Lode al Signore. In Numeri, Numeri 1, versetto 50, Numeri 1:50, ma affida ai Leviti la cura del tabernacolo della testimonianza. Ma affida ai Leviti la cura del tabernacolo della testimonianza, di tutti i suoi ustensili e di tutto ciò che gli appartiene. Il tabernacolo della testimonianza. Questo tabernacolo diventa il tabernacolo della testimonianza quando l'arca è posta nel suo interno. Lode al Signore. Amen. Cristo è l'incarnazione di Dio. Ma se abbiamo solo Cristo, non abbiamo l'espressione completa del Signore, perché Lui vuole essere espresso nella sua Chiesa. Amen. In Esodo 25, all'inizio sta scritto: il Signore parlò a Mosè e disse: di ai figli di Israele che mi facciano un'offerta, accetterete l'offerta da ogni uomo che sarà disposto a farmela. Questa è l'offerta che accetterete da loro: oro, argento e rame. Lo scopo del Signore è di avere questa dimora. Se abbiamo solo l'esperienza personale con il Signore, non è soddisfatto. ha bisogno di avere la sua testimonianza. E davanti a questo tabernacolo vi era un altare degli olocausti, e su questo altare offrivano cinque offerte, e queste offerte rappresentano cinque aspetti del Signore che rispondono a tutti i nostri bisogni. E il primo aspetto è l'olocausto, che doveva essere scannato e poi consumato interamente dal fuoco, e che era un profumo gradevole a Dio. E la seconda offerta è il sacrificio, l'offerta di fiori di farina, composta prima principalmente di farina, di fiori di farina, che rappresenta l'umanità del Signore, che è così pura, che era amalgamata con l'olio. Il nostro Signore ha dato se stesso interamente per noi, e abbiamo bisogno di contattarlo, abbiamo bisogno di identificarci a Lui per essere uno con Lui. Lui è questa offerta di fiori di farina, oppure in italiano oblazione, così fine, che è il nostro cibo. Ed è pure l'offerta o il sacrificio di pace o di riconoscenza. Il primo problema dell'uomo è che non è per Dio, ma Cristo ha dato se stesso, è stato spogliato per noi. Il secondo problema è che noi stessi, la nostra umanità non conviene, non è buona, ma il Signore è venuto come il pane di vita affinché possiamo mangiarlo e vivere tramite Lui. Ed è pure l'offerta di pace, il sacrificio di pace, perché il nostro problema fondamentale è che non abbiamo la pace con Dio e non abbiamo la pace gli uni con gli altri. E guardiamo un po' questa offerta, questo sacrificio. In Levitico, capitolo 3. Quando uno offrirà un sacrificio di riconoscenza o di pace, se offre bestiame grosso o maschio o una femmina, lo offrirà senza difetto davanti al Signore. Questa offerta era senza difetto, e l'unico senza difetti è il Signore, l'unico pronto a consacrarsi completamente per noi era il Signore. E il sacerdote poserà la mano sulla testa della sua offerta, la sgozzerà all'ingresso della tenda di convegno, e i sacerdoti, figli d'Aronne, spargeranno il sangue sull'altare da ogni lato. L'animale era sgozzato in sacrificio, il sangue era sparso attorno da ogni lato sull'altare. Quando il Signore Gesù è venuto, Giovanni Battista ha detto: ecco l'agnello di Dio che toglie l'agnello di Dio. Lui era il vero agnello che ha dato se stesso per i nostri peccati, ma che non ha dato solo per togliere i nostri peccati, ma per essere la pace con Dio. perché ha sparso il suo sangue, Dio è soddisfatto, perché Lui è questo agnello che è morto al posto nostro. Quando i figli di Israele erano in Egitto, Dio ha detto loro: immolerete un agnello e applicherete il sangue sulle porte. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Oggi Dio passa oltre i nostri peccati. Tutti i peccati che abbiamo commesso sono stati tolti, cancellati dal Signore. E quando Dio vede questo sangue, passa al di là, va al di là. Il sangue del Signore è dapprima per Dio. Lui soddisfa Dio. Dio non chiude gli occhi sui nostri peccati, ma vede che Gesù ha sparso il suo sangue per noi. Lui vede il sangue e perdona. Il sangue è efficace nei confronti del nemico, dell'accusatore. Satana è chiamato l'accusatore dei fratelli. Se lo può, ci accusa giorno e notte, ma sulla base del sangue che Dio ha versato per noi abbiamo la pace con Dio. E la bocca del nemico può essere otturata, ma in questa offerta di pace il sangue era sparso da ogni lato dell'altare. In questo altare all'esterno, cioè il sangue è anche per noi. Questo significa, oggi se abbiamo ricevuto Gesù come nostro Salvatore, Lui è morto per noi 2000 anni fa, ha sparso il suo sangue per noi 2000 anni fa. Se noi riconosciamo, ammettiamo i nostri peccati e ammettiamo di essere peccatori e gli diciamo: Signore, ti ricevo come mio Salvatore, quel momento è come se applichiamo il sangue sulla nostra porta e il Padre è soddisfatto e la bocca del nemico è otturata, è chiusa e noi possiamo essere in pace. In Romani 5 abbiamo un versetto meraviglioso, Romani 5:1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Lo scopo della salvezza è di portarci la pace, di portare la pace con Dio. Oggi possiamo rallegrarci tutti e dire: ho la pace con Dio. Non a causa delle mie buone azioni, ma perché Gesù ha sparso il suo sangue per noi. Lode al Signore. Quando la luce del Signore risplende, rischiara i nostri cuori, allora confessiamo i nostri peccati e il Padre è soddisfatto. L'accusa del nemico svanisce e noi possiamo essere in pace. Questo è un aspetto veramente da apprezzare per questo sacrificio di pace. Abbiamo la pace con Dio. Oggi ci sono problemi. Se c'è un problema fondamentale di tutti gli uomini, è un problema di pace. Che cosa preoccupa la gente nel vicino Oriente? La pace. E il Signore è venuto? Lui è venuto come principe della pace. Anche in Isaia 9 è stato annunciato come il principe di pace. Lui è colui che veramente può produrre la pace. Oggi ci sono esperti in negoziati che possono fare molto per la pace. Alcuni hanno ricevuto il premio Nobel della pace, ma colui che merita il premio, colui che è stato coronato di gloria ed onore, è il Signore, perché Lui ha compiuto la pace. ha tolto i nostri peccati, questo è meraviglioso, ci ha salvati dalla perdizione, ma Lui è la nostra pace, Lui è l'Olocausto, colui che si è umiliato, che è stato ubbidiente fino alla morte, Lui è il nostro Olocausto, è il nostro sacrificio di fine fiore di farina, colui che ha un'umanità così fine, così senza sbagli. Anche Pilato ha detto: non c'è nessuno sbaglio in lui, nessuno poteva coglierlo in fallo. Lui era questo sacrificio di fiori di farina, ma questa sera dobbiamo apprezzare è che Lui è il nostro sacrificio di pace, Lui è la nostra pace. Oggi ho la pace con Dio. Ognuno di noi può essere in pace con se stesso e in pace con Dio, perché Cristo è il principe della pace, in Ebrei 7. Ah, ben Signor Gesù. Versetto 2. Sta scritto: e Abramo diede a lui la decima di ogni cosa. Egli anzitutto, traducendo il suo nome, è re di giustizia. E poi anche re di Salem, vale a dire re di pace. Lui ci porta la pace, perché ha pienamente compiuto, soddisfatto il Padre. Noi eravamo nemici di Dio, non solo peccatori, ma oggi siamo riconciliati, siamo in pace con Dio. Ognuno di noi può rientrare dopo questa riunione in pace con Dio, perché Cristo è venuto per guidarci sulla via della pace. In Luca 1,79 sta scritto: è venuto per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace. E in secondo Tessalonicesi 3,16 il Signore della pace vi dia Egli stesso la pace sempre e in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi. Questo Signore ci dà la pace in ogni tempo e in ogni modo, per compiere il suo piano, per avere questo tabernacolo della testimonianza. Dobbiamo conoscere Cristo non solo come il nostro Salvatore, ma come la nostra pace. E il problema fondamentale dell'uomo non è solo che è peccatore, ma che non siamo in pace con Dio e non siamo in pace gli uni con gli altri. È un problema fondamentale, ma Lui è il principe della pace. Lui è il re di pace. Lui è il Signore di pace. È in Efesini 2. Versetto 14. Sta scritto: Lui infatti è la nostra pace. Lui che dei due ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. La legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. Amen. Lo scopo del Signore è di creare un solo uomo, questo tabernacolo, stabilendo la pace. Lui è questo sacrificio di pace, questa offerta di pace. Amen. Signor Gesù. In Levitico. Al capitolo 7. Abbiamo alcuni particolari su questo sacrificio di riconoscenza. Questa è la legge del sacrificio di riconoscenza, versetto 11, che si offrirà al Signore. Se qualcuno lo offre come ringraziamento, offrirà il sacrificio di ringraziamento con l'aggiunta di focacce azime intrise con l'olio. Questa offerta, sacrificio di pace, era un'azione, un'offerta di riconoscenza. Quando conosciamo Cristo come nostra pace, non possiamo far altro se non ringraziare. Quando capisco, afferro che ha perdonato i miei peccati, allora posso perdonare i peccati di tutti i fratelli e sorelle, perché realizzo che sono in pace con Dio, sono in pace con tutti i santi. Per questo con l'offerta c'erano delle gallette senza lieviti, lievito, unte con olio. Questo significa che per avere questa pace gli uni con gli altri abbiamo bisogno di pazienza, di dolcezza, dell'umanità, della mansuetudine del Signore. Lui è queste gallette senza lievito. Ritorniamo a Colossesi 3. Versetto 13. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per formare un solo corpo, regni nei vostri cuori. Cristo è la nostra pace, non solo con il Padre, ma anche gli uni con gli altri. Lode al Signore. Lui è la nostra pace e ha distrutto ogni muro di separazione. Ma tocca a noi conservare questa unità tramite il legame della pace. In Efesini 4, sta scritto al versetto 1, io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine. Questa umiltà e questa mansuetudine è questa galletta di fin fiore di farina. Abbiamo bisogno dell'umanità del Signore per conservare l'unità, questa pace gli uni con gli altri. Con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Questo significa offrire Cristo come sacrificio di pace. Abbiamo ricevuto Cristo come nostra pace e abbiamo bisogno di apprezzarlo giorno dopo giorno. Finisco con Ritorniamo a Levitico 7. Al versetto 15 sta scritto: la carne del sacrificio di ringraziamento e di riconoscenza sarà mangiata il giorno stesso in cui esso è offerto, non se ne lascerà nulla fino alla mattina. Quando si offriva questo sacrificio, doveva essere mangiata il giorno medesimo. Non se ne doveva lasciare per l'indomani. Questo significa che la nostra esperienza della pace deve essere fresca, deve essere nuova. Se non la conserviamo, se non veniamo frescamente al Signore, nuovamente al Signore, questa pace non dura. Posso avere avuto la pace con te 6 mesi fa, ma se oggi non vengo a Cristo, che è la mia offerta di pace, questo non dura, non dura, non tiene nemmeno un giorno. Lode al Signore. Lui è la nostra offerta, sacrificio di pace. Nella Chiesa dobbiamo essere riconoscenti. Lui è morto per i nostri peccati, ma è anche la nostra offerta di pace. Sono in pace con Dio e con i fratelli e sorelle. Questo è per il compimento della testimonianza di Dio. Lode al Signore. Tramite queste offerte il Signore può ottenere ciò che è nel suo cuore. Come abbiamo visto in Esodo, Signore ha bisogno della nostra consacrazione volontaria. Queste 3 offerte, questi 3 sacrifici non sono obbligatori, ma sono volontari. Ce n'erano 2 altre. Il sacrificio per il peccato e il sacrificio per i peccati o per le trasgressioni. Le ultime 2 sono obbligatorie. Quella per il peccato e per la colpevolezza sono obbligatorie. Questo significa che ogni uomo che ha il peccato in sé, Peccato è la natura del peccato e ognuno ha compiuto delle colpe, ha fatto dei peccati, e per noi è una necessità di ricevere Gesù come il nostro Salvatore. Se non ricevi Gesù come il tuo Salvatore, la conseguenza è molto grave. Se non hai nessun peccato, se hai una vita irreprensibile, allora puoi presentarti davanti al Signore senza preoccupazioni. Ma chi tra di noi è senza peccato? Gesù Cristo era senza peccato. Per questo abbiamo bisogno di prenderlo come sacrificio per i peccati, sacrificio di colpevolezza, affinché il piano di Dio si compia, perché Lui ottenga il suo tabernacolo, perché Lui ottenga il tabernacolo della testimonianza. Questo dipende dalla nostra volontà. Dio non ci obbliga, non ci costringe. Per questo le prime 3 offerte sono volontarie. Lui ha pagato il prezzo altissimo venendo sulla croce. Se tu vai ad acquistare un'auto, non hai bisogno di avere il permesso per adoperarla. Il Signore ci ha riscattati. Questo significa che gli apparteniamo. Ma non ci costringerà mai a consacrarci a Lui. Lui vuole che volontariamente ci consacriamo. Per questo ha detto in Esodo: se qualcuno vuole offrire qualcosa, lo faccia di buon cuore. Dio non ci costringerà mai a darci a Lui. Se vuoi ricevere solo il Signore come il tuo Salvatore, è già magnifico, ma ciò che Dio desidera è qualcosa di più grande, è il suo tabernacolo, è il tabernacolo della testimonianza, la sua gloria espressa non solo nell'arca, ma nel suo tabernacolo, nella Chiesa. Per questo abbiamo bisogno della consacrazione volontaria. Spero che questa sera, se il Signore ci mostra che vuole avere questo tabernacolo, avremo il desiderio di venire a Lui e di consacrarci a Lui e dire: Signore, non sono assoluto, non sono per Te, ma ho bisogno di Te come il mio olocausto. Vi ricordate di Pietro? Pietro disse: io Ti seguirò ovunque e sono pronto a morire per Te. Il Signore gli ha detto: no, prima che il gallo canti mi avrai rinnegato 3 volte. Signore ha bisogno della nostra consacrazione volontaria. Il Signore non vuole solo essere espresso in Cristo, che è l'arca della testimonianza, ma nella Chiesa, che è la tabernacolo della testimonianza. E allora aspetta, per questo desidera, vuole, attende la nostra consacrazione volontaria. E allora vedremo che la nostra umanità non è sufficiente, e per essere uno voglio prendermi come la mia offerta di pace, e allora ci sarà una testimonianza. Lo so che non è così facile di afferrare queste 3 espressioni. Prima di venire mi sono chiesto in che modo potrei illustrare questo aspetto della testimonianza dell'arca e del tabernacolo. Il Signore ci ha salvati dalla perdizione, ma il suo scopo è di avere questa testimonianza. E a casa nostra abbiamo di nuovo dei giocattoli. Allora ho preso dei giocattoli e ho preso queste 3 cose. Questa è la testimonianza, un piccolo Nuovo Testamento, quando il Signore ha chiamato Mosè sulla montagna, gli ha dato i 10 comandamenti. Questi 10 comandamenti non erano solo dei comandamenti, ma la testimonianza. E quando questa testimonianza è stato posto nell'arca, l'arca diventa l'arca della testimonianza. E quest'arca l'ha messa a posto, la Bibbia, in una scatoletta, e l'arca è stata messa nel tabernacolo, una scatola più grande, che diventa il tabernacolo della testimonianza. Quando Dio è solo con Mosè, c'è la testimonianza. Vedendo i 10 comandamenti vediamo tutto quello che Dio è: un Dio giusto, un Dio unico, un Dio santo, un Dio che è glorioso. Ma quando la testimonianza è nell'arca, allora abbiamo l'arca della testimonianza, e quest'arca della testimonianza è un'immagine di Cristo, e Cristo era la testimonianza di Dio sulla terra. Quando mi vedete, vedete il Padre. In tutto il suo cammino Lui era quest'arca d'oro e di legno da caccia, ma era unico, solo. E quello che è straordinario è che quest'arca della testimonianza, sapete quale? Vi ricordate delle misure, le dimensioni? Uno e mezzo e 2 e mezzo cubiti. Sono cifre complete, 1 e mezzo, 2 e mezzo? No. 1 e mezzo è la metà di 3, 2 e mezzo è la metà di 5. e Cristo non è forse completo? Cristo non è perfetto? Sì, è perfetto, ma c'è un gran mistero. È come se Cristo e la Chiesa è il gran mistero menzionato in Efesini 5. Questo Cristo non è perfetto, ma non è completo, esattamente come Adamo non era completo. Bisognava che Eva fosse tratta da Adamo, l'altra metà. Qui in queste misure manca una metà. Per questo il Signore non vuole solo l'arca della testimonianza, vuole anche il tabernacolo della testimonianza. È Dio, ciò che Dio vuole avere sulla terra, è un'espressione visibile della sua testimonianza. Per questo oggi siamo per Cristo e la Chiesa. Siamo per l'arca della testimonianza, ma anche per il tabernacolo della testimonianza. So che non è facile afferrarlo, ma andiamo davanti al Signore e chiediamogli di mostrarci perché ci ha salvati dall'Egitto e che ci mostri che non siamo solo salvati dalla perdizione, ma lo siamo per essere questo tabernacolo della testimonianza. Ma per poterlo diventare, se avessimo tempo, potremmo parlare delle 48 assi che stanno in piedi, grazie ai piedi di argento che rappresentano la redenzione. Oggi stiamo in piedi perché siamo basati sulla redenzione e possiamo essere questo tabernacolo della testimonianza. Ma in che modo possiamo tenere assieme? Abbiamo bisogno di Cristo come olocausto, dobbiamo venire a Lui e contattarlo, dobbiamo nutrirci di fiori di farina e conoscerlo come la pace. La pace nella nostra relazione con Dio e gli uni con gli altri. Se oggi il Signore tocca i nostri cuori, ci consacreremo volontariamente e ci diremo: Signore, mi do a Te per questo tabernacolo della testimonianza. Mi do a Te affinché tu ottenga un'espressione visibile. Non solo mi do tramite me stesso, ma tramite per quello che Tu sei. Numeri 10, versetto 10. In che modo celebriamo e offriamo questo sacrificio di pace, così pure nei nostri giorni di gioia, nelle vostre solennità e al principio dei vostri mesi suonerete le trombe quando offrirete i vostri olocausti, i vostri sacrifici di riconoscenza, ciò vi servirà di ricordanza davanti al vostro Dio. Io sono il Signore, il vostro Dio. Da noi stessi non possiamo essere questa testimonianza, ma possiamo suonare la tromba, possiamo celebrare il Signore. Questo sacrificio di pace era offerto per riconoscimento. Mi fermo qui. Ma possiamo ancora cantare, ringraziare il Signore. Lui è il nostro sacrificio di pace, specialmente la mensa del Signore è l'occasione per rendere grazie al Signore, perché Lui è il nostro olocausto, perché questo sacrificio di fiori di farina è il nostro sacrificio della pace. Lui ha rovesciato il muro di separazione e noi abbiamo questa responsabilità ogni giorno di conoscerlo. Non fondatevi sull'esperienza di un mese fa. Ogni giorno, frescamente, dobbiamo venire a Lui e sperimentare di nuovo questa pace gli uni con gli altri. Allora Lui otterrà la sua testimonianza, la sua tabernacolo della testimonianza. Amen.